Oggi cominciamo un nuovo libro della Bibbia. Cominciamo il libro degli Atti degli Apostoli. Quindi se volete aprire la vostra Bibbia in Atti capitolo 1. In questo libro vedremo la nascita della Chiesa primitiva, proprio come è nata la prima Chiesa. E vedremo anche l'espansione del Vangelo di questa Chiesa in tutto il Mediterraneo. È abbastanza lungo come libro, e quindi ci vorrà un bel po' di mesi per finirlo tutto quanto. Però fin dall'inizio fino alla fine, il libro è molto ricco, e sono sicuro che il Signore ci parlerà attraverso di esso. Quindi oggi vogliamo studiare solo i primi 11 versetti, faremo solo l'introduzione, vedremo, sì, appunto, l'introduzione e poi le ultime parole di Gesù ai suoi apostoli prima di ascendere in cielo. Quindi, dai, cominciamo subito. Versetto 1 di Atti 1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito e di apostoli che egli aveva scelto. Allora, già dalla prima frase capiamo che questo libro è una continuazione di un altro libro precedente. Avete visto? Ho fatto il primo trattato, quindi questo è il secondo trattato. Qual è allora la prima parte di questo libro? Allora, vedremo tra poco. È il Vangelo secondo Luca. Il Vangelo secondo Luca. E questi libri sono stati scritti come un unico libro che racconta la storia di Gesù. Comincia dalla sua nascita, poi racconta la sua vita, la sua morte e risurrezione. Poi lui ascende in cielo e poi viene lo Spirito e tramite gli Apostoli, in Atti, vediamo lo spargimento del Vangelo. Quindi è una storia, però diviso in due libri, Luca e Atti. Infatti guardiamo anche Luca capitolo 1, brevemente, e vedremo che comincia in modo molto simile. Luca 1:1. Poiché molti hanno intrapreso ad esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono verificate in mezzo a noi, come ce le hanno trasmesse coloro che da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Quindi, questo è Luca che scrive il suo Vangelo, e vediamo che comincia il Vangelo in modo molto simile al libro degli Atti. Notiamo quanto meticoloso è stato Luca nel scrivere. Scrive in modo ordinato, scrive cose verificate, racconta da testimoni oculari, ha fatto diverse indagini, eccetera, eccetera. Così questo Teofilo, che abbiamo visto anche in Luca, o chi legge, chiunque, possa riconoscere la certezza delle cose che leggiamo nella parola di Dio. Non è una cosa, una roba fatta a caso, è qualcosa studiato molto bene, fatto sempre dallo Spirito, però fatto in modo che possiamo avere certezza in quello che leggiamo e crediamo. Ed è così anche nel libro di Atti. Quindi Luca è l'inizio della storia, il resoconto della vita di Gesù, e poi Atti è la continuazione della stessa storia, di ciò che Gesù ha cominciato, più che altro ciò che Gesù ha continuato a fare tramite i suoi apostoli. Allora, torniamo in Atti. Possiamo chiederci allora chi è questo Luca? Chi è Luca? Non è uno dei 12 apostoli. Sappiamo da Colossesi 4 che era un medico. Paolo scrive e dice che lui era un medico. In Filemone Paolo lo nomina un compagno d'opera, quindi oltre ad essere un medico era anche un collaboratore di Paolo nel Vangelo. E sappiamo che loro due, Paolo e Luca, avevano un'amicizia molto stretta, perché alla fine della sua vita, in secondo Timoteo, Paolo dice: c'è solo Luca con me. Quindi lui era un amico molto fedele a Paolo. Sappiamo anche che questo Luca, il medico, viaggiava spesso con Paolo. Infatti più avanti vedremo che la voce del narratore di Atti, Luca, cambierà da loro a noi. Vedremo in qualche storia, dice: noi siamo arrivati, o noi, capite? Quindi da questo capiamo che Luca viaggiava con Paolo. Per esempio, Luca è arrivato a Gerusalemme con Paolo in Atti capitolo 21, dovrebbe essere versetto 17, se mi ricordo bene. Poi è partito insieme a Paolo per andare a Roma in capitolo 27. E in mezzo sono passati circa 2 anni. E quindi per questo alcuni suppongono che in quegli anni Luca stava con Paolo, gli chiedeva domande, forse chiedeva domande anche agli altri apostoli. Insomma, scriveva il suo libro così. Comunque, questo è Luca, l'autore di questo libro, Atti degli Apostoli. Altra domanda: chi è questo Teofilo, colui che riceve questo libro? Non sappiamo, viene menzionato 2 volte in tutta la Bibbia e abbiamo già letto tutti e 2 i versetti, quindi non sappiamo tanto di questo Teofilo. Alcuni suppongono che era un ufficiale romano, un centurione, qualcosa, non sappiamo però. Comunque Luca voleva preparargli questo resoconto ordinato. Il suo nome, Teofilo, ha un significato molto interessante. Qualcuno ha studiato il greco un po', forse si vede che questo nome è composto da 2 parole greche. Teo, che vuol dire Dio, e filo, che vuol dire amore. E quindi Teofilo è uno che ama Dio, o amante di Dio, potremmo dire. Chiunque sia stato questo uomo, Atti, cioè ce l'abbiamo, ed è per ogni persona che ama Dio. Quindi in un certo senso anche noi siamo dei teofili, se posso dire, che amiamo Dio e vogliamo il resoconto di quello che Gesù e gli apostoli hanno fatto. Adesso leggiamo Atti 1, versetto 3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Quindi in questo versetto Luca ci dà un brevissimo riassunto degli ultimi capitoli del suo Vangelo di Luca, che Cristo ha sofferto, è morto, risuscitato, si è presentato agli apostoli, ha dimostrato la sua resurrezione con molte prove, come vediamo qua. Stava in mezzo a loro per 40 giorni e continuava a parlare del regno di Dio. Se leggete gli ultimi capitoli di Luca, vedrete proprio questo con più dettagli. Gesù ha compiuto la sua missione. Il Padre gli aveva mandato e lui ha completato la sua missione, quindi ritornerà in cielo. Però la storia non finisce lì. Anzi, in un certo senso, è solo l'inizio della storia della Chiesa. E adesso, come già detto, Gesù continuerà ciò che ha cominciato, però adesso tramite i suoi discepoli. E questo ci porta ad un aspetto importante del libro ed anche un motivo per cui ho scelto questo libro. Ed è un libro della seconda generazione. Ci sono diversi libri della Bibbia che raccontano la storia di una seconda generazione. Giosuè, per esempio. Mosè portò il popolo fuori dall'Egitto, però Giosuè ha portato il popolo nella terra promessa. O anche Salomone, re dopo Davide, come abbiamo visto con Frank 2 settimane fa, Eliseo, profeta dopo Elia, ci sono questi libri della seconda generazione. E Atti segue questo stesso genere di libro. Penso che sia attuale per noi come Chiesa. Noi stiamo entrando in una nuova stagione, vero? Ci saranno nuove sfide, ci saranno nuove difficoltà, però ci saranno anche nuove gioie, nuovi cantici, come abbiamo visto settimana scorsa. E credo che noi tutti possiamo trovare tanto conforto in questo libro, vedere come il Signore porta avanti la sua opera, anche nell'andamento delle generazioni. Perché Dio rimane sempre uguale, anche nelle nuove stagioni. Amen. Allora, leggiamo il versetto 4 e 5. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Che egli disse, voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Allora, qui Gesù dà delle istruzioni brevi, non dice tanto. Potremmo riassumere queste istruzioni con due parole, restare e aspettare. Dovevano rimanere lì a Gerusalemme, non dovevano allontanarsi, dovevano restare, rimanere, e poi dovevano semplicemente aspettare, aspettare. Cosa dovevano aspettare? La promessa del Padre, cioè il battesimo dello Spirito Santo, come dice qua nel testo. Quanto dovevano aspettare? Non è specificato, non viene specificato, però neanche tanto. Gesù dice fra non molti giorni. Non sapevano di preciso quanto dovevano aspettare, però dovevano aspettare un po'. E vedremo che in capitolo 2, nel giorno di Pentecoste, il Signore manda il suo Spirito, ricevono la promessa del Padre, il battesimo dello Spirito Santo. E quindi, due cose, devono restare e devono aspettare. Allora, velocemente, parliamo di questo battesimo dello Spirito Santo. Oggi non dirò tanto perché avremo tante opportunità nel libro di Atti di vedere l'opera dello Spirito Santo, ok? Però che cos'è? Allora, è distinto dal battesimo in acqua. Anche Gesù fa questa distinzione. C'è il battesimo in acqua e c'è il battesimo nello Spirito Santo. Qui vediamo il battesimo per immersione e poi il battesimo nello Spirito. Ed è simile, perché il battesimo dello Spirito Santo non è quando siamo immersi nell'acqua, ma quando siamo immersi nello Spirito Santo. Quando veniamo riempiti dallo Spirito. In capitolo 2 vedremo gli apostoli riempiti, di nuovo in capitolo 4, i samaritani in capitolo 8, i gentili in capitolo 10, gli efesini in capitolo 19, insomma vedremo Dio che versa il suo Spirito e quindi avremo l'opportunità di capire qual è questo battesimo dello Spirito Santo, anche capire come possiamo cercarlo e essere riempiti dello Spirito anche noi. Prego che questa possa essere una stagione in cui possiamo cercare lo Spirito Santo, perché ne abbiamo bisogno. E come Chiesa vogliamo entrambi, vogliamo la potenza dello Spirito e anche la verità della parola. Quindi mentre guardiamo la verità della parola, prego che il Signore possa riempirci con il suo Spirito. Dico questo adesso, poi più avanti avremo tante opportunità per parlare di più dello Spirito e di come opera. Però voglio notare la seconda parola che ho menzionato qualche minuto fa, la parola aspettare. La parola aspettare. Gesù ha detto restate e aspettate. Ricordate che per gli apostoli questo è l'inizio di una nuova stagione. E prima di fare tanto, Gesù dice, aspettate, aspettate. Perché? Perché avevano una missione da compiere, vero? E loro non erano capaci a svolgere questa missione nelle loro forze. Dovevano aspettare che Dio li riempisse per poter compiere questa missione. Se non aspettavano, facevano tutto della carne e subito sarebbero stati esauriti. Perciò Gesù ha detto, aspetta, aspetta. E per la nostra Chiesa penso che questo sia importante, specialmente in questa nostra nuova stagione. Prima di fare grandi cambiamenti, non faremo grandi cambiamenti, non cominceremo grandi nuove cose, non cominceremo ad impazzire, correre qua e là. No, nuova stagione, aspettiamo, prendiamo con calma. Una delle prime frasi che ho imparato in italiano è piano piano. Forse chi è straniero l'ha imparato pure come prima frase e penso che sia attuale anche per noi. Piano piano, una nuova stagione, un nuovo capitolo nella vita di questa Chiesa e prima di impazzire ci diciamo piano piano, aspettiamo, affinché possiamo essere guidati non dalla nostra carne, ma dallo Spirito di Dio. Amen. Vogliamo essere guidati da Dio. E se vogliamo vedere una vera opera di Dio, dobbiamo essere guidati da Lui. Non c'è altro modo. Possiamo fingere nella nostra carne, però se vogliamo che Dio faccia una vera opera in noi, nella nostra Chiesa, deve essere Lui a guidare. E se Lui guida, noi seguiamo. Amen. Se stiamo correndo davanti a Dio, non stiamo seguendo Dio. Stiamo sperando che Lui scelga la strada che noi abbiamo preso, vero? Però tante volte Dio non prende la strada che noi abbiamo preso quando siamo davanti a Lui. E a quel punto o dobbiamo fermarci e tornare a Lui o andare avanti nella carne, nelle nostre forze, che non va mai bene, non finisce mai bene. Salmo 37,7 dice, sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Anche nella nostra vita o nelle nostre vite personali dobbiamo imparare ad aspettare Dio, a non sforzare le cose. So che nella mia vita ci sono stati momenti, di sicuro ce ne saranno ancora, quando non aspetto. E vi dico, non finisce mai bene. Tante volte parliamo della vita cristiana come un cammino cristiano, come il tuo cammino con il Signore. Infatti la Bibbia usa questo linguaggio, Efesini vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Noi abbiamo questo cammino con il Signore. In questo cammino parliamo anche di porte, no? Una porta aperta, una porta chiusa. Il Signore mi ha aperto una porta, il Signore mi ha chiuso una porta. Paolo usa questo linguaggio in Primo Corinzi. E queste porte possono essere decisioni, opportunità, novità, eccetera. Nuove cose nella vita. A volte ci sono porte aperte, vero? Mentre camminiamo con il Signore, Lui apre una porta e noi possiamo entrare in qualcosa di nuovo. A volte invece ci sono porte chiuse. Avete mai trovato una porta chiusa nel cammino con il Signore? Quando sembra che tutte le porte sono chiuse, cosa facciamo? Sì, aspettare, aspettare. Alcune porte dopo un po' si aprono da sole. Il Signore vuole solo che aspettiamo un po' e Lui apre la porta. Per alcune porte forse Dio vuole che ci avviciniamo, diamo una piccola spinta, vediamo se è aperta, e se il Signore ci guida allora possiamo andare avanti. Per alcune forse il Signore apre la porta mentre stiamo camminando e facciamo quei passi di fede, e poi il Signore apre una porta nel momento giusto. Per altre, a volte, ogni tanto capita che pensiamo di essere come agenti FBI, no? E arriviamo alla porta e boom, cerchiamo di sfondare la porta. Crediamo in un Dio che ci guida? Io sì. E se c'è un Dio che ci guida, non c'è bisogno di sfondare porte. E forse Lui ha chiuso quella porta affinché cercassimo un'altra. Tante volte è una grazia o la misericordia di Dio che abbiamo porte chiuse. E se noi sfondiamo porte, può essere che non troviamo altro che... Non è fede fare così, è la carne. Non è lo spirito che ci guida, è la nostra forza, ed è molto stancante vivere così, è molto stancante sfondare porte. Galati 5:25 dice: se viviamo per lo spirito, camminiamo altresì per lo spirito. Il cammino cristiano si fa non nella carne, ma nello spirito, seguendo Dio, avendo fiducia che Lui, al momento giusto, aprirà le porte giuste. E anche se non capiamo quello che sta facendo, anche se non capiamo come sarà l'andamento della nostra vita, possiamo sapere che Lui ci guiderà. Voglio leggervi dei versetti in Isaia 40, gli ultimi versetti di Isaia 40. Isaia 40, versetto 30. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno, altre traduzioni forse dicono aspettano l'Eterno, acquistano nuove forze, si innalzano con le ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. Mentre speriamo nel Signore, mentre lo aspettiamo, Lui ci darà la forza per poter andare avanti. Se non lo aspettiamo, se non speriamo in Lui, saremo come versetto 30, saremo, anche se siamo giovani, affaticati, stanchi, però il Signore ci dà la sua forza mentre aspettiamo Lui. Bene, torniamo, scusate, in Atti, adesso leggiamo da versetto 6 a 11. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto, in una nuvola lo accolse e lo sottrasse ai loro occhi. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che tolto da voi è stato accolto in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Quindi versetto 6, fanno una domanda al Signore. In questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Allora, contesto storico, al momento non c'era un re di Israele che regnava a Gerusalemme. Infatti in quel momento della storia erano addirittura soggetti all'impero romano. Quindi non c'era un re, anzi erano sotto l'imperatore. E quindi aspettavano il ristabilimento del regno di Israele. Pensavano che Gesù avesse ristabilito il regno di Israele in quel tempo, e si può anche capire, perché in versetto 3 dice appunto che Gesù stava parlando del regno di Dio. Quindi loro dicono, ah, Signore, tu stai parlando da anni di questo regno, può essere adesso il tempo che ristabilirai il regno? Vediamo come risponde in versetto 6. Non sta a voi sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Di come risponde? Non sta a voi sapere. Vogliono sapere le tempistiche? E Gesù dice, non sta a voi. Dio ha già stabilito tutto, sa già come andrà, però non stava a loro sapere. Apro una parentesi velocemente riguardo il regno di Dio. È vero che Gesù ha inaugurato il regno nella sua vita su questa terra. Luca 17, 20, 21 dice il regno di Dio è dentro di voi. Però non è e non sarà finalmente o completamente consumato finché non ritorna nel millennio, Apocalisse capitolo 20. Quindi il regno di Dio è inaugurato, cominciato, però non è completamente arrivato. Comunque, parentesi chiusa. Anche per noi ci sono determinate cose che non stanno a noi sapere. Non siamo onniscienti come Dio. Dio sa tutto. Non c'è niente che Lui non sa. Passato, presente, futuro, sa tutto. Noi no. E nonostante quanto vorremmo sapere determinate cose, dobbiamo accettare che non sappiamo tutto e non potremo mai sapere tutto in questa vita. E come sapete nei film, la busta top secret, no? Forse che i militari hanno, e là solo i generali possono aprire. Noi siamo soldati normali e non è concesso a noi aprire e capire quelle cose. Però sapete che va bene, perché anche se noi non sappiamo tutto, confidiamo in colui che sa tutto e che ha tutto sotto controllo. Non è mai sorpreso, lui mantiene tutte le sue promesse e anche se non sta a noi capire, sapere, lui sa e per me va bene, a posto. Versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi, come abbiamo visto, devono aspettare per poi ricevere lo Spirito Santo. Notate che questa è ancora la risposta alla loro domanda. Viene ora il regno, non sta a voi sapere questo, ma, una continuazione, riceverete lo Spirito Santo per essere testimoni. Anche se non sappiamo tutte le cose, anche se non capiamo tutte le tempistiche di Dio, quello che ci serve ci dà. La nostra missione come Chiesa è questa. Quindi anche se non sappiamo quando Gesù ritornerà, anche se non capiamo tutto, sappiamo che nel frattempo Gesù ci ha dato questa missione, cioè di essere testimoni di Lui in tutto il mondo. Allora, qui voglio farvi una domanda, perché il libro si chiama Atti degli Apostoli. Vi faccio questa domanda. Chi è veramente il protagonista di questo libro? Sì, è lo Spirito Santo. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E andando avanti vedremo che è sempre lo Spirito che porta avanti questa opera. Gli Apostoli sì, ok, li vediamo in tutto il libro, I 12 verso l'inizio, verso la fine del libro vediamo quasi esclusivamente Paolo, però nessuno degli apostoli è il vero protagonista di questa storia. Il vero protagonista è lo Spirito Santo, Dio, esatto. Vediamo la sua opera tramite gli apostoli. E quindi forse sarebbe meglio dire gli atti dello Spirito Santo tramite o attraverso gli apostoli. Ok? Forse così capiamo bene questo libro. Gli atti dello Spirito Santo tramite gli apostoli. Perché, come ho già detto, gli apostoli non possedevano la potenza necessaria, come anche noi. Non possediamo quello che ci serve per compiere questa missione. Deve essere lo Spirito. In versetto 8 ci viene dato la struttura di tutto il libro. La struttura di tutto il libro. Quando dice, sarete testimoni in Gerusalemme, la Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Ok? E vediamo proprio così. In capitolo 1, da 1 a 7, vediamo l'opera di Dio a Gerusalemme e in Giudea. In capitolo 8 vediamo l'opera di Dio in Samaria e poi da capitolo 9 fino a 28 vediamo l'opera di Dio fino all'estremità della terra. E quindi la struttura del libro lo vediamo qua, non lo dobbiamo inventare. Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. E anche se il libro finisce quando Paolo arriva a Roma, qui in Italia, l'opera dello Spirito di diffondere il Vangelo non si fermava. Infatti, l'opera di Dio sta andando avanti ancora oggi e andrà avanti fino alla fine di questa età presente. Ed anche noi adesso siamo partecipi in questa stessa missione di essere riempiti dello Spirito Santo per poi essere testimoni fedeli di Cristo. Per divertirci un po', potremmo anche dire così. A Calvary Chapel Montebelluna riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni a Trevignano, Montebelluna, in Veneto, nell'Italia e fino all'estremità della terra. Dobbiamo portare il Vangelo anche alla nostra città, al nostro paese. Siamo tutti chiamati ad essere testimoni fedeli qua. Dio chiamerà forse alcuni di portare il Vangelo ad altre città nel Veneto. Altri forse in altre parti dell'Italia. O forse Dio chiamerà alcuni di voi per andare fino all'estremità del mondo. Non lo sappiamo. Non sta a noi sapere finché il Signore non ce lo dice. Però noi tutti siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù per mezzo dello Spirito. E comincia anche da qua. Notate che non dice sarete celebrità per Gesù. Non dice sarete testimoni della Calvary Chapel Montebelluna a tutto il mondo. Non dice sarete testimoni ognuno per il suo proprio nome. No, non dice così. Dice semplicemente sarete testimoni di Gesù, del Vangelo, per mezzo dello Spirito. E questa è la nostra missione. Non è promuovere noi stessi. Non è neanche promuovere la Calvary Chapel. Questo è il modo che noi abbiamo di fare Chiesa. Però l'importante è la Bibbia, il Vangelo e la vera opera dello Spirito Santo. Versetto 9. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto. E una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro. Vediamo che Gesù sale, ascende in cielo. Vediamo che ci sono due uomini. Forse sono gli stessi di Luca 24, versetto 4, che le donne hanno visto alla tomba vuota la prima mattina della risurrezione, non sappiamo, Però vediamo cosa dicono questi uomini. Versetto 11, e dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Quindi Gesù è andato, però cosa dicono qua? Lui ritornerà. È stato sempre il piano. Non sappiamo quando, vero? Però Gesù ritornerà. E sapete che ogni giorno che viviamo siamo più vicini? Ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo possiamo dire siamo un secondo più vicini al ritorno di Cristo. E preghiamo che sia presto. Amen. Ma nel frattempo sappiamo di che cosa ci dobbiamo occupare. Tra la prima venuta del Signore e la seconda, questa è la nostra missione, essere testimoni fedeli per mezzo dello Spirito a tutto il mondo. È semplice. Gesù è venuto, verrà e adesso sappiamo quello che dobbiamo fare. Vediamo già la missione della Chiesa. Era così per loro, nati, per gli apostoli, e così per noi anche oggi, e sarà così finché Gesù non ritornerà. Ed io prego che in questa Chiesa, che Dio possa ispirare questa stessa visione in noi, che la missione che il Signore ha affidato agli apostoli e poi ad ogni generazione susseguente, che anche noi possiamo avere questa visione di essere riempiti prima dello Spirito Santo per poi essere testimoni fedeli del suo nome e del Vangelo. E poi, come ha detto, prima aspettiamo, prima con calma, piano piano, il Signore sarà fedele a guidarci e dirci tutto quello che dobbiamo sapere.